Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Ucraina e l'Iran pronti a contribuire alla soluzione del conflitto. L'Iran impone sanzioni contro entità individui di Inghilterra. La Repubblica Islamica all'ONU respinge accuse di invio droni alla Russia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi venerdì 21 ottobre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, buone abitudini. Il sito di Radio Italia parsude.com/it per chi vuole scriverci, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. A tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran si oppone alla guerra in Europa e nel mondo ed è pronta ad impiegare tutte le sue capacità utilizzando mezzi diplomatici per contribuire alla soluzione del conflitto in corso in Ucraina. Così il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, in una conversazione telefonica con il suo omologo polacco, Andrzej Duda, secondo quanto riferisce l'IRIB. Le parti hanno discusso le modalità di rafforzamento delle relazioni bilaterali in diversi settori ad ampliare di cooperazione reciproca Teheran-Praga nel settore della sicurezza. Riferendosi alla crisi in Ucraina, il presidente Raisi è tornato a respingere le accuse di alcuni paesi occidentali contro l'Iran di fornire droni alla Russia per l'uso contro le truppe di Kiev e ha tenuto a sottolineare che Teheran è sempre pronta a utilizzare tutti i suoi mezzi per svolgere un ruolo nel porre fine a questa guerra attraverso la diplomazia. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha dato il via libera alle sanzioni contro diversi cittadini e istituzioni d'Inghilterra, tra cui il British National Cyber Security Center, la BBC, Iran International, due emittenti lingua farsi, il comandante militare delle truppe inglesi nel Golfo Persico, il vice ufficiale di sicurezza del Ministero dell'Interno di Londra. L'Iran ha spiegato in una nota: la decisione è stata presa per le azioni deliberate a sostegno del terrorismo, dell'incitamento alla violenza e delle violazioni dei diritti umani compiute da persone ed entità elencate nella lista. Le sanzioni pubblicate sulla pagina Telegram del Dicastero di Teheran includono il divieto di rilascio di visti e il sequestro di beni in Iran per gli individui sottoposti a sanzioni. Le persone fisiche e giuridiche elencate hanno, tra le altre cose, svolto attività che hanno provocato disordini, violenze e atti terroristici contro il popolo iraniano, ha affermato ancora il Ministero degli Esteri iraniano. Tra le entità poste sotto sanzioni figurano, come vi ho già annunciato, la BBC Persian, l'organizzazione di intelligence Government Communication Headquarters ed alcuni politici conservatori come Stephen Grubb e Tom Tugendhat. Il 10 ottobre scorso l'Inghilterra ha imposto sanzioni contro alti funzionari della sicurezza iraniana e contro la polizia, la sezione polizia murale dell'Iran, dopo le violente proteste esplose in alcune città iraniane dopo la morte della giovane iraniana Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran. L'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran alle Nazioni Unite, Amir Said Irvani, ha partecipato alla seduta presso il Palazzo di Vetro a New York, che si è svolta a porte chiuse, in merito alle affermazioni messe in circolazione da Stati Uniti, Inghilterra, Francia, secondo cui la Repubblica Islamica avrebbe mandato armi alla Russia per utilizzarle nel conflitto con l'Ucraina. Il rappresentante permanente dell'Iran all'ONU ha respinto le accuse occidentali secondo cui tali trasferimenti violano una risoluzione del 2015 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il luogo in cui vengono utilizzati non è un problema di chi li vende, non ci schieriamo nella crisi ucraina come l'Occidente. Vogliamo una fine alla crisi con mezzi diplomatici, ha affermato il diplomatico iraniano. In precedenza la Repubblica Islamica, attraverso il Ministero degli Esteri, ha ribadito di non aver mandato armi a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto tra Russia e l'Ucraina. Cambiamo pagina. La premier inglese Liz Truss si è dimessa e ha annunciato al re Carlo delle sue dimissioni dopo appena 44 giorni in carica. Data la situazione non posso attuare il mandato per cui sono stata eletta, lo ha detto la stessa Truss in un breve messaggio pronunciato davanti al Downing Street, l'ufficio del ministro degli esteri inglese. Rimarrà in carica come leader dei conservatori fino a quando non sarà deciso il suo successore. Il voto, hanno spiegato dal partito, si svolgerà entro il prossimo 28 ottobre. Un cacciabombardiere russo ha lanciato un missile vicino ad un aereo della Royal Air Force durante un pattugliamento proprio in uno spazio aereo internazionale, ad annunciarlo il ministro della difesa inglese Ben Wallace. Londra in seguito ha deciso di sospendere i pattugliamenti sul Mar Nero. Intervenuto al Parlamento di Londra per un aggiornamento sulla guerra in Ucraina, il ministro Wallace ha parlato di un incidente potenzialmente pericoloso. L'incidente è avvenuto il 29 settembre scorso, ma la notizia trapela solo ora, il giornale The Guardian a diffonderla. Wallace ha inoltre espresso le proprie preoccupazioni al ministro della difesa russo Sergei Shoigu. Per la Russia si è trattato di un malfunzionamento tecnico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di intensificare la campagna di isolamento nei confronti del presidente siriano Bashar Assad, in segno di preoccupazione per le riconciliazioni in atto tra Damasco e il movimento di resistenza islamico-palestinese Hamas, sulla scia dell'incontro avvenuto mercoledì tra il presidente Assad e una delegazione di Hamas a Damasco. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha espresso la frustrazione e le preoccupazioni di Washington per l'apertura del presidente Assad al movimento di Hamas, ha messo in guardia qualsiasi normalizzazione dei legami di Hamas, altre fazioni palestinesi, con il leader siriano, perché a suo avviso, ha detto appunto Ned Price, simile mossa danneggia gli interessi del popolo palestinese. Mercoledì una delegazione di Hamas si è recata a Damasco, dove è stata ricevuta dal presidente Bashar Assad, il primo incontro dopo 10 anni di gelo dei rapporti tra il governo di Gaza e Damasco. Ieri Khalil al-Hayya, dirigente di Hamas, ha definito storico l'incontro avvenuto a Damasco con il presidente siriano. Le parti hanno concordato, ha spiegato il dirigente di Hamas, di porre fine al disaccordo tra il suo movimento e la Siria. L'assalto della città di Nablus in Cisgiordania da parte delle forze israeliane, così come l'aggressione di questo regime ad altre città occupate, è una dichiarazione di guerra contro il popolo palestinese. Lo ha detto Nabil Abu Rudaine, portavoce dell'Autorità Nazionale Palestinese. Le incursioni del regime sionista nelle città, nei villaggi e nei campi profughi palestinesi, il continuo assalto alla moschea di Al-Aqsa, alla moschea Ibrahimi, e il tentativo di cambiare lo status quo di questi luoghi santi è una dichiarazione di guerra totale contro il popolo palestinese e la sua leadership, ha detto. È stato arrestato a Milano, Malpensa, l'imprenditore russo Artem Us, figlio di Aleksandros, governatore della regione di Krasnojarsk, su mandato cattura degli Stati Uniti. L'uomo sarebbe accusato con altri 4 cittadini russi di elusione delle sanzioni, riciclaggio di denaro, la fornitura di prodotti petroliferi, attrezzature pubbliche e mezzi tecnici liberamente venduti e acquistati in tutto il mondo viene improvvisamente dichiarata illegale dalle autorità americane. Come mai? Solo perché è fatto per il bene della Russia. La connotazione politica di queste accuse è ovvia. Lo ha detto il governatore, appunto il padre, Aleksandr Us, su Telegram. Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova Maria, il flusso di armamenti da parte della NATO verso Kiev, aiuti militari al regime ucraino, avvicinano la stessa alleanza atlantica alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con la Russia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Italia oggi centrodestra al colle per le consultazioni. Stamane salirà al colle la delegazione del centrodestra. Berlusconi ci sarà, ma al termine del colloquio con il presidente Mattarella, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlerà per tutti. Siamo pronti a dare all'Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo, ha scritto su Facebook la Premier in pectore. Se riceverà l'incarico di formare un governo dal capo dello Stato, la Meloni potrà decidere se accettare con riserva o senza, presentando in questo caso una lista dei ministri. La squadra del suo governo è ancora top secret, con Meloni che lavora all'inserimento di profili tecnici e profili politici di fiducia. Dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, per evitare equivoci e ulteriori disagi al governo che nascerà nelle prossime ore, Meloni dovrebbe essere l'unica a parlare con la stampa. Le divergenze con Forza Italia sono tutte da risolvere dopo gli attacchi di Berlusconi e gli audio dello stesso ex premier diffusi da qualche manina, tra virgolette, interna al partito azzurro. Il cavalier nella delegazione al Colle sarà affiancato da due capigruppo, ma anche dal coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, il cui ruolo a capo del Ministero degli Esteri è stato messo in dubbio dopo le recenti uscite del leader del suo partito. Alla fine Tajani dovrebbe sputarla, nonostante i dubbi avanzati anche dall'opposizione dopo le parole poco atlantiste, così sono state giudicate le affermazioni di Berlusconi sulla Russia e sull'Ucraina. L'intesa nel centrodestra è in via di definizione con Forza Italia e Lega, che dovrebbero avere lo stesso numero di ministeri, almeno 4. La lista della nuova squadra di governo italiano potrebbe arrivare sulla scrivania di Mattarella già sabato mattina, con il giuramento previsto al massimo entro lunedì.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere, che è anche il tema centrale del nostro speciale. Da oggi e per qualche settimana dedicheremo il nostro programma a come relazionarsi con gli altri per avere una vita individuale e sociale equilibrata. Spesso relazionarsi con gli altri è una vera e propria sfida. Esistono tuttavia alcuni principi chiave a cui possiamo ispirarci per migliorare le nostre relazioni interpersonali. Dobbiamo anzitutto ricordarci che nessun uomo è un'isola completo in se stesso, ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Chi si avvicina alla crescita personale non di rado cade nella trappola di individualismo, dove si concentra eccessivamente sul proprio successo, obiettivi e in poche parole sui propri interessi prettamente individuali. In tale circostanza sembra che il mondo dovesse ruotare intorno all'individuo, lasciando poco spazio alla cura delle relazioni. Detto ciò, non dimentichiamo di una verità molto importante, cioè che se non impariamo da prima a star bene con noi stessi, difficilmente saremo in grado di stare bene con gli altri. Un buon percorso di sviluppo personale non può dunque prescindere da una fase più o meno prolungata in cui dovremo investire considerevolmente sulla formazione del nostro carattere, delle nostre competenze e della nostra autostima.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Come abbiamo detto, l'aspetto sociale della vita umana costituisce parte fondamentale della sua formazione intellettuale, sentimentale e lavorativo. Come diceva già nel 1600 il poeta inglese John Donne, nessun uomo è un'isola. In altre parole, essere capaci di relazionarsi con gli altri in maniera efficace è un tassello fondamentale per avere una vita piena e gratificante. Oggi vorremmo riflettere su alcuni metodi e principi per imparare a stare bene con gli altri e creare relazioni di valore che arricchiscano la nostra vita e quella degli altri. Uno dei modi più importanti per creare un rapporto efficace con gli altri è quello di decidere e di dedicare la nostra attenzione a chi abbiamo di fronte. Questo vale per i rapporti di coppia, per le amicizie e per le relazioni lavorative. È evidente che se non siamo presenti, se non doniamo agli altri il nostro sincero interesse, non faremo altro che lasciare impoverire terribilmente questi rapporti. E il secondo passo fondamentale è quello di imparare a trasformare i nostri veleni in miele, la rabbia in pazienza e l'intolleranza in rispetto per gli altri. Quante relazioni sono state rovinate dalla rabbia, dalla gelosia, dalla possessività? Liberarsi da questi, che spesso vengono definiti dagli psicologi come dei veleni, non è semplice. Nessuno di noi è immune dagli errori e dagli egoismi. Il punto non è essere perfetti ogni volta che ci rapportiamo con gli altri. Il punto è prendere consapevolezza di quando un sano svago supera il limite e rischia di rovinare per sempre un rapporto. Questo significa che a volte dovremmo fare un passo indietro, ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa e si deve farlo anche se la responsabilità non è nostra al 100%. Dovremmo farlo per dimostrare all'altra persona che il nostro rapporto vale più di ogni presunta vittoria individuale. Amici, il tempo a nostra disposizione termina, qui non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!